Buon pomeriggio, passaggi con me, Loriana Sertoni, con voi le 15:03. Allora, passaggi oggi sarà davvero un bel viaggio. Adesso io vi faccio sentire un piccolissimo riassunto di quello che faremo oggi. In passaggi esploriamo ciò che non si vede, ma che ha un potere enorme. Parole silenziose che feriscono o guariscono. Il silenzio assoluto di un paesaggio artico che ci costringe a guardarci dentro. E forze invisibili che modellano l'universo. Benvenuti a Passaggi. Sì, e apriremo con Dada Montarolo che ci parlerà di un argomento molto particolare, la violenza nascosta nelle parole, ma anche la loro trasformazione. E non solo, ci sposteremo tra i ghiacci della Groenlandia alla scoperta di come il silenzio possa rivelare la presenza e la vita interiore. E non solo, e ne abbiamo di cose da fare, alzeremo lo sguardo verso il cosmo. Le ultime osservazioni ci dicono che l'energia oscura, quella forza invisibile che spinge le galassie, potrebbe indebolirsi nel tempo.
Come on.
Mars, Don't Leave Me This Way, su Rete 1 all'interno di Passaggi. Come l'Assertoni, ma ci siete anche voi, tramite il nostro numero di WhatsApp, lo sapete, lo 076 321 1113. Fra poco vi porterò a Lugano, in un luogo semplice ma simbolico, un salone, un tavolino, una lampada, una sedia, un angolo di casa, un posto in cui spesso le parole prendono forma prima ancora di essere dette. Avremo un ospite fra poco a Passaggi, intanto però ci ascoltiamo Giorgia. Lei, per lei il 2025 è stato un anno bellissimo, dopo oltre 30 anni di carriera ha ritrovato davvero una nuova energia grazie alla Cura per me, uno dei brani davvero che ha avuto successo, più ascoltati di questo 2025. Sicuramente il 2026 sarà ancora un grande successo per Giorgia, che ci regala anche il nuovo singolo che si intitola Golpe, che parla di un amore vissuto tra sconvolgimenti, paure, attrazione irresistibile, ma anche turbamenti, insomma un colpo di fulmine improvviso.
In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola. Mi hai detto non fa niente, non dire una parola. E non è facile guardare sotto se è troppo alto. E non è facile guardare il buio se il buio è tanto. Perché non vieni a prendermi? Nessuno sa quanto è bella stanotte. Corriamo tutti i pericoli a darci un bacio nel mezzo di un golpe. E non mi guardi più così, nascosto dietro gli occhiali da sole. Come fai, come fai quando piove? Come fai quando piove? Guardo le cose come fossi te, ma quando il sole torna, poi ritorno a me. Stanotte il cuore mi è finito in gola, e quando va così, non passa neanche un'ora.
Non passa neanche un'ora.
E non è facile guardare sotto se è troppo alto. E non è facile guardare il buio se il buio è tanto. Perché non vieni a prendermi? Nessuno sa quanto è bella stanotte. Corriamo tutti i pericoli a darci un bacio nel mezzo di un golpe. E non mi guardi più così, nascosto dietro gli occhiali del sole. Come fai? Piove. Come fai quando piove? E io no, non lo so mai. Quando piangi come fai? Sai, mentirsi è una pistola tra i palazzi della scuola. E non dirmi che non piangi mai con quegli occhi che mi darci un bacio nel mezzo di un golpe. E non mi guardi più così, nascosto dietro gli occhiali da sole. Come fai? Come fai quando piove?
Golpe! Lei è Giorgia.
Come fai?
Allora, a passaggi trattiamo un tema di cui è sempre importante parlare, la violenza, in particolare la violenza di genere, e ne parliamo in occasione di un evento rosso, le parole che feriscono, le parole che curano, che si terrà prossimo martedì 25 novembre dalle 18.15 alle 20 in concomitanza con la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Quindi una giornata davvero molto importante, e dicevamo prima, siamo in un luogo semplice ma simbolico, dove ci sono poche cose: un tavolino, una lampada, una sedia, un angolo di casa, un posto in cui spesso le parole prendono forma prima ancora di essere dette. Ed è proprio sulle parole, quelle che feriscono, quelle che guariscano, che si concentra l'iniziativa che è organizzata, lo ricordiamo, dall'OCST Donna Lavoro e dal Centro di Formazione Professionale, appunto in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ma intanto io smetto di parlare perché voglio dare il benvenuto ad Ada Montarolo, scrittrice e già ex giornalista, corrispondente dall'estero per alcuni quotidiani nazionali italiani. Intanto, Dada, benvenuta a Passaggi, buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio anche a lei e buon ascolto a tutti.
Grazie Dada. Allora, abbiamo detto, è un incontro importante, una serata che parla di violenza in tutte le sue forme, no? Fisica, psicologica, verbale, ma soprattutto parla di ricominciare. Intanto Dada, io le chiedo, rosso è un titolo che evoca emozioni forti. Da dove nasce questa scelta? Cosa rappresenta per lei questo colore nel contesto proprio della violenza di genere?
Tratto ispirazione dal fatto che, come tutti sanno, quando ci sono le celebrazioni contro la violenza verso le donne, ci sono le scarpe rosse, ci sono queste cose rosse che girano. E rosso è il colore della passione, è il colore del fuoco, è il colore del martirio, è il colore dell'amore. E quindi, secondo me, è significativo, è immediato, ti entra dentro come emozione colorata.
Sì,
ecco perché ho scelto rosso.
Lo vediamo questo colore. E io prima dicevo, questo evento, Dada, è costruito attorno a uno spazio minimale, no? Perché questa scelta così essenziale? Cosa succede quando, diciamo, togliamo tutto e rimangono solo le parole?
È partito dal fatto che ognuno di noi ha dei pensieri, ovviamente.
Sì.
E tante volte nell'intimità anche di una casa, di un angolo del proprio essere, c'è il tempo di riflettere. È sempre poco il tempo per riflettere, è vero. Però quando capita si allargano degli universi, degli orizzonti, dei mondi. E secondo me questa idea di infilare questo pensiero in un angolo essenziale, minimale, che poi è la nostra anima, anche la nostra anima è minimale,
sì.
Non è che è un barocco, è essenziale,
certo.
Siamo noi che la vestiamo con cose che magari sono eccessive, però la nostra essenza è semplice, siamo esseri umani e ragioniamo, e il ragionamento è l'essenzialità. Questo è il concetto.
E questo è un bel concetto, Dada. Tra l'altro, la serata, appunto, abbiamo detto, affronta, no, la violenza verbale, spesso sottovalutata, perché non lascia segni visibili. Allora, lei come è riuscita come riesce a raccontarla e a farne percepire, diciamo, l'impatto emotivo?
Allora, non voglio fare dello spoiler, ovviamente, perché altrimenti
troppo no, non si può,
perderebbe senso. Però mi sono immaginata, come posso dire, una scala,
sì.
Una scala di valori, di esperienze che ognuno di noi percorre tutti i giorni, e noi continuiamo a salire e scendere da queste scale, che sono fatte di oscurità, di splendori, di tante cose. E quindi sono partita dal gradino più basso per raccontare l'evoluzione delle emozioni che partono appunto dal non comunicare, dal silenzio, dal dire cose sbagliate, dal fare delle parole, delle armi. Ecco, questo direi che, senza spoilerare, perché è difficilissimo non spoilerare
no, lo so, ma
del genere.
Cerchiamo di non farlo, però di incuriosire i nostri ascoltatori su un tema che è davvero molto delicato. Tra l'altro, appunto, lei sarà presente per un confronto diretto martedì.
Sì.
Che tipo di scambio si aspetta? Da cosa desidera che le persone portino via da questo incontro?
Allora, io prima di tutto mi augurerei che ci siano tanti uomini. Perché il nostro lavoro come donne per combattere la violenza non può procedere se non abbiamo l'appoggio dei maschi.
È certo.
Perché sono loro gli artefici. Mi viene in mente una frase meravigliosa di Seneca che dice educa i bambini così non punirai gli adulti. E questo è fondamentale, però sono gli uomini che devono darci una mano. Io sono felicissima di combattere per le donne tutte queste cose qua, però mancano gli uomini in questa
sì,
operazione.
Ci devono essere anche loro.
Per un sacco di motivi, ci devono essere anche loro, per un sacco di motivi, per comodità, per abitudini, perché comunque si sentono più forti, non lo so, non sono una psicologa, non posso entrare nel merito di queste cose, però secondo me il mio intendimento è proprio quello di portare il pubblico, maschio e femmine che possano esserci, a una riflessione per esempio su questo concetto di educazione affettivo-relazionale. Che manca.
Certo.
Spero che nelle scuole avvenga, però soprattutto deve avvenire nelle famiglie, e spero che le mie parole, attraverso la voce di Maria Luisa Cregut, di questa eccezionale attrice, possano colpire.
Sì.
Devono colpire i cuori, devono farli sanguinare. Ecco
sanguinare.
Per
adesso,
essere pragmatici.
Brava Dade, adesso ci arriviamo appunto. L'interprete, cioè, questa è importante anche questa figura.
È molto importante perché rappresenta una donna qualunque, una signora qualsiasi, che si ritrova in un momento di riflessione. E per riflettere viene guidata in questa riflessione da una cosa che ha in mano, che è un libro. E da lì parte tutta il suo pensiero, la sua considerazione, i suoi ricordi, tutto quanto può raggiungere la consapevolezza di questo enorme problema che abbiamo davanti e che tendiamo a sottovalutare. Io per fare questo, per dare modo alla signora Cregut di parlare di queste cose qua, ho elaborato un testo dove lei dà voce a tre personaggi e in più a se stessa.
E non vogliamo spoilerare troppo su questo monologo,
no,
Dada, giustamente,
ma...
quindi invitiamo naturalmente gli spettatori, gli ascoltatori a questo evento che mette al centro l'esperienza personale, la memoria emotiva, il potere delle parole, quelle che fanno male soprattutto, ma anche quelle che aiutano a ripartire, che forse è importante. Dada, se potesse lasciare una sola frase a chi magari in questo momento sta vivendo una forma di violenza fisica, psicologica, verbale, quale potrebbe essere?
Io la estrapolerei da uno dei testi che verrà usato in rosso, e che è il verso di una poesia, è l'ultimo verso di una poesia, tra l'altro ho scoperto che sarà il titolo di un film di prossima produzione, credo italiana.
Bene.
Che racconterà uno di questi episodi di violenza, e la frase ultima è questa: se domani tocca a me, voglio essere l'ultima.
Sì, è una frase davvero potente, Dada Montarolo.
Sì.
Grazie.
Sì.
Intanto io la ringrazio per essere stata qui a Passaggi, Dada, e ricordiamo agli ascoltatori martedì prossimo, quindi dalle 18.15 alle 20 nel Salone OCST in via Balestra 19 a Lugano, dove il pubblico potrà incontrare l'autrice di rosso, Dada Montarolo, che è stata gentile oggi a venirci a trovare telefonicamente, che sarà lì per ascoltare, per dialogare, per confrontarsi. Dada, possiamo concludere dicendo un momento autentico in uno spazio che vuole essere protetto, no? Condiviso, intimo.
Certamente, e soprattutto uno spazio dove per una volta il silenzio non è protagonista, perché il silenzio è malvagio in questi casi.
Sì.
E noi dobbiamo cercare di chiarificarlo, di schiarirlo, di farlo diventare eco, di farlo diventare armonia, di farlo diventare parole e condivisione.
Oh, questo bello, bello. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Grazie Dada Montarolo davvero per essere passata di qui, per averci fatto entrare in questa serata virtualmente, e invitiamo naturalmente gli ascoltatori ad andare a partecipare e a scoprire questo monologo. Grazie Dada.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori e buon lavoro a tutti.
Grazie, buon pomeriggio.
E buon pomeriggio.
Grazie.
Grazie, grazie.
Passaggi.
Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no a chi verrà dopo di te mi amerà, ma nella tua ombra, baby. Che vuoi che dica ora che potevamo essere una frase scritta sopra le lenzuola? Ma dai, mi servirà un amaro per far passare l'amaro in bocca.
Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò. Per farti compagnia, io porto il vino e un po' di nostalgia. Noi che ci amavamo come due bibliotecari, di notte scavalcando gli skatepark abbandonati. Ora lo so, ci penso mentre parti, che dovrò imparare a disimpararti. Ci proverò a non cercare più i tuoi passi, ma tu eri casa ovunque mi trovassi. Imparerò che è impossibile salvarsi per chi passa una vita ad autosabotarsi. Io che vuoi che dica ora che immaginavo avremmo litigato per portare i bimbi a scuola. Ma dai, mi servirà un amaro per far passare l'amaro in bocca. Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò. Per farti compagnia, io porto il vino e un po' di nostalgia. Noi che ci amavamo come due bibliotecari, di notte scavalcando gli skatepark abbandonati. Ora lo so, ci penso mentre parti, che dovrò imparare a disimparare. Facciamo un brindisi al passato. Io non dimentico che mi hai salvato. Mi servirà una mano per starmene lontano. Non chiedermi se ti amo ancora. Mi servirà una mano per far passare l'amaro in bocca. Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontano, però non mi importa dove arriverò. Per farti compagnia, io porto il vino e un po' di nostalgia. Noi che ci amavamo come due bibliotecari, di notte scavalcando gli skatepark abbandonati. Ora lo so.
Amaro, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari qui a Passaggi, che è un pomeriggio. È scesa la temperatura qui. Aspettate, scusate, devo mettere una giacca perché poi sta entrando Flavio Stroppini. Flavio, buon pomeriggio anche tu col giaccone, perché fa freddo qua, eh?
Buon pomeriggio a tutti. Infatti nevicava questa mattina.
Nevicava questa mattina, e noi parliamo di freddo. E che freddo, perché quando ascolti Flavio Stroppini parlare dell'Artico ti rendi conto che c'è una cosa che l'Artico sa fare meglio di chiunque altro: metterci al nostro posto. Allora Flavio, ben arrivato. Oggi Flavio ci porta in un luogo che sembra uscito da un'altra dimensione, un luogo dove il bianco non è un colore, ma un orizzonte mentale, se così possiamo dire, e dove il silenzio, intanto c'è il vento ancora, senti che vento che c'è, dove il silenzio diventa così intenso da sembrare un suono, e dove la solitudine non isola ma ricompone. Flavio, tu ci porti il tuo libro, che è nato da... Basta, vento? Ecco, perché faceva un po' freddo, no?
Certo, sarebbe stato bello poterlo spegnere il vento.
Sì, però lì non lo potevi spegnere. Da dove sei andato tu? Adesso partiamo dall'inizio. Ci porti un libro che non è solo un libro, ma è un reportage, un taccuino intimo di questo viaggio. Allora, cominciamo dall'inizio intanto. Dove sei stato, Flavio? Cosa ti ha spinto davvero a partire per questa residenza artistica nel cuore dell'Artico?
Allora, sono stato poco oltre il 68esimo parallelo, centro-nord della Groenlandia, per un mese, per 30 giorni, su una piccola nave di 27 metri arenata in un fiordo a 5 ore a piedi dal primo centro abitato, un centro abitato gigantesco, 50 abitanti.
Ah beh, però...
Esatto, cioè, Akunak, il nome che significa paradiso. E sono stato, insomma, lì per un mese, senza connessione internet, con un'ora di elettricità al giorno, perché la residenza era molto rock and roll, possiamo dire, senza acqua corrente. L'acqua l'andavamo a prendere una fonte a 4 ore a piedi, perché non puoi sciogliere il ghiaccio.
Appunto, ecco. Di cosa fai con lo scalpello? No,
no c'era una fonte dove c'era acqua con delle proprietà minerali, perché il ghiaccio non ha proprietà minerali, e quindi ti ritroveresti a bere l'acqua del radiatore dell'automobile.
Ma cosa cercavi o cosa volevi lasciarti alle spalle, Flavio?
Allora, stavo vivendo una sorta di crisi dello scrittore o dell'autore. Io vivo raccontando storie, sì. Tutte le storie andavano molto bene, continuavo a scriverne, farne tra teatro, radiodrammi, eccetera, eccetera, ma mi sembrava di adottare sempre la stessa ricetta e quindi mi sentivo un po' un impostore, insomma. Facevo sempre la stessa cosa, ma non provavo più piacere. Allora mi sono detto, no, devo trovare un sistema per ripartire da zero. Per sfidare me stesso e vedere cosa riesco ancora a fare. E ho trovato questa residenza artistica folle franco-canadese, di una fondazione franco-canadese, dove con tre colleghi artisti, sembra una barzelletta, un francese, un canadese e uno scozzese, ci siamo ritrovati su questa piccola barca con il capitano e il vice capitano e basta per un mese a impegnare il nostro tempo.
Il Manguier, lontanissimo da tutto, bloccata dal ghiaccio, ma com'è stato l'impatto con quel silenzio, con quel bianco assoluto?
Allora, il primo impatto è che a meno 20 ho scoperto che si congelano le vibrisse del naso, cioè i peli del naso, e quindi il primo impatto è, mio Dio, non riuscirò più a respirare.
Eh già, certo.
Questo è stato il primo impatto. Il secondo è costruire pian piano una quotidianità. Io il mio compito me lo sono dato sulla nave, visto che non c'era una mappa, perché comunque il ghiaccio si trasforma e ogni giorno diventa un po' una cosa diversa, ho cominciato a mappare il territorio attorno alla nave, dividendolo in settori, e ogni giorno ho cominciato a camminare, a fare le mie passeggiate, allontanandomi sempre di più fino ad arrivare a 8-9 ore di passeggiata in mezzo al nulla.
Uno si ingegna, no? Per dire. Ma senti, nel libro parli anche di ritorno al momento, un momento con la M maiuscola, no? Quindi per te cosa significa vivere il momento in un ambiente così estremo?
Guarda, una cosa che mi ha molto colpito è stato quando sono tornato a Copenaghen con l'aereo. Avevo l'albergo al di là del terminal e c'era una strada da passare, delle strisce pedonali, e sono rimasto lì mezz'ora perché mi meravigliava che tutte le persone non pensano a dove mettono i piedi facendo un passo dopo l'altro, perché lì ero obbligato ad avere questo tuk, che è un bastone, un arpione, col quale dovevo sondare il terreno ad ogni passo per vedere se il terreno reggeva, se non precipitavo dentro nella banchisa, se la neve era troppo fresca e inciampavo e mi spaccavo una gamba. Quindi quel mettere un passo dopo l'altro è tornare al momento, pensare a quello, e intanto che fai quello la tua mente divaga in miliardi di opzioni, di pensieri, eccetera, eccetera.
Sì, sì, immagino cosa ci si può portare a casa, perché a livello umano e artistico, ma cosa ti ha lasciato questa esperienza? È stato più un viaggio fisico, un viaggio mentale?
Allora, penso che non ci sia un confine. Nell'Artico alla fine è tutto bianco e nero, le rocce nere ricoperte di licheni e il bianco. Questo ti fa perdere le prospettive, quindi un punto che ti sembra vicino è diventa molto lontano. E io mi sono ritrovato in questo mondo dove le cose vicine erano lontane e le cose lontane erano vicine. Quindi cosa mi ha cambiato? Mi ha cambiato la percezione dei problemi della nostra quotidianità. Diciamo che sono molto più tranquillo e rilassato su quelle che noi definiamo i grossi problemi della nostra vita, che alla fine fanno abbastanza sorridere.
Ecco, che tu dici, lo pensi sia un problema, poi invece i problemi veri non sono questi. Allora Flavio, tu sei autore, regista, drammaturgo. Flavio Stroppini è voce anche della nostra radiotelevisione e la tua voce è sempre molto presente, no, nei tuoi lavori, ma come cambia la scrittura quando tutto intorno è silenzio, è bianco?
Allora, il fatto che non esiste il silenzio, questa è una cosa bellissima, anche perché il suono viaggia per quasi 10-15 chilometri sulla banchisa con un po' di vento, e quindi tu stai, non vedi nulla e magari senti i pattini di una slitta e dei cani che abbaiano, e quindi hai delle visioni sonore da un certo punto di vista. E lì alla fine tutto diventa dettaglio, e questa cosa di non avere sotto mano internet, cioè lì la connessione c'era solo a 5 ore di distanza su una montagnetta, se c'era vento da nord-ovest quando passava Starlink, quello era la connessione. E lì sei obbligato a vedere cosa sai, e quindi le parole sono quelle che tu hai conosciuto, il tuo vocabolario non può essere aiutato da fattori esterni, e questo è stato un bellissimo capire chi sono e cosa noi possiamo fare in una situazione che sembra così forte, ma una situazione dove c'è gente che vive tutto l'anno.
Certo, perché poi diciamocelo, noi viviamo in un'epoca in cui se il telefono non prende per 10 secondi possiamo vivere in un incubo, Flavia invece tu il tuo telefono non ha preso per 30 giorni, quindi noi ci sentiamo coraggiosi se facciamo una camminata senza auricolari. Tu hai camminato centinaia di chilometri con un'unica playlist composta da passo, scricchiolio sulla neve, respiro a meno 25 gradi. Tra l'altro parleremo ancora del libro, ma io prima di farvi ascoltare anche un pezzo e poi ritorniamo con Flavio Stroppini, vorrei farvi ascoltare un piccolo estratto, Flavio, da, io l'ho sentito, è molto, molto particolare, molto presente. Questo è tratto da un laser che tu hai realizzato.
Questo pezzetto non è dal laser, ma è da un podcast.
Sì. Allora, sentiamo questo pezzettino molto molto evocativo, dai.
Langhier, sera, c'è molto vento, sto rientrando, sentite il vento che sta sbattendo sui teloni, sembra tremare tutta la nave, freddo, molto freddo.
Cima di una montagna, questa era dura da salire anche perché c'è veramente tanto vento.
Oggi 2 ore di cammino, attraversato la banchisa per una 8 chilometri più o meno, penso, all'incirca, per andare sull'isola che c'è di fronte. E qua sono salito sulla montagna più alta, non c'è quasi vento, fa molto freddo. Ho scoperto che sentono meno 20 quando ti congelano i peli del naso. Ecco, sta succedendo, quindi di sicuro è meno 20. Idrofono in mezzo alla banchisa, è immerso. Vabbè, continuo, che stare fermi, la staticità non mi aiuta e le gambe cominciano a danzare la danza degli scheletri. Mi piace chiamarla così. Meno 27 col vento, sarà almeno 35-36.
La neve sollevata.
Oggi è veramente freddo, però è uno spettacolo il ghiaccio.
Viscoli di luce, iridescenti caleidoscopi. Vivo nella magia. Nei pensieri compare la musica dell'arpa celtica di Gwen. La suona la sera tardi sul Manghier. Ogni volta chiudiamo gli occhi e ci perdiamo tutti assieme. Un vecchio rimorchiatore bloccato dai ghiacci della Groenlandia, lontano da tutti e da tutto, sommerso dalla maestosità della natura, risuona di antiche canzoni celtiche. L'arpa celtica diventa la cassa di risonanza dei nostri pensieri. Il Manghier, la cassa di risonanza dell'arpa celtica. Il mondo, la cassa di risonanza del Manghier. In quei momenti spersi nell'altrove, percepiamo di essere al centro del mondo.
Dite la verità, vi siete messi una giacca un po' più pesante, vi è venuto un po' di freddo anche a voi? Tra febbraio e marzo, era il 2023, Flavio Stroppini, lui ha camminato per tanti chilometri sopra il 68esimo parallelo nord, nel cuore della Groenlandia è occidentale, e viveva a bordo appunto del Manghier, una piccola nave intrappolata dal ghiaccio in un fiordo completamente disconnesso dal resto del mondo, e l'ha fatto per 30 giorni. Fra poco torniamo, Flavio, perché entriamo un momento ancora nel tuo libro. Questo era un assaggio del podcast e adesso ci ascoltiamo Kelly Joyce con Vivre la Vie. Vado a mettere una giacca, mi è venuto un freddo.
Soir de décembre. seront levés pour toujours. À Paris, ils n'ont de quai de Seine rajeunie, flânant avec mon bouquin jeuni. Verlaine m'imprègne de son nouveau qui me font rêver. Saint-Germain est le quartier connu des amoureux. Si tu veux, nous y serons heureux. Je t'attends. Soir de décembre, prends donc mon cœur et ma lame maintenant. Vivre la vie sans un amour, fuyant la lumière du jour. Nous pourrons danser ensemble, toi et moi nous serons levés pour toujours. Mon cœur a besoin de toi. Dis-moi ces mots de passion. Les jours sont faits, je t'envoie tous ces mots de passion. Le temps me dira si j'ai raison. Mon cœur pour toi danse un ultrason. Tu es tout amour et je suis sans armes, retenant les larmes, vivant sans ta flamme. Moi je n'ai presque plus d'âme. Vivre la vie sans un amour, fuyant la semble un soir de décembre. Prends donc mon cœur et ma lame maintenant. Vivre la vie sans un amour, fuyant la lumière du jour. Nous pourrons danser ensemble, toi et moi nous serons levés pour toujours.
Allora, stiamo conoscendo il libro di Flavio Stroppini. Poi tra l'altro non abbiamo ancora dato, Flavio, il titolo del libro. Allora diciamolo il titolo di questo libro, perché forse manca, eh?
È Una passeggiata artica.
Una passeggiata artica.
È edito da Ediciclo e è uscito oggi in tutte le librerie.
Allora, esce oggi questo libro che non è un solo, tra virgolette, un libro. È un taccuino intimo, un diario di sopravvivenza, una scrittura davvero... che quasi tattile, una bella scrittura che ci porta a -25/-27 gradi, dove tutto sembra immobile e allo stesso tempo in movimento. Allora, abbiamo detto, Flavio ha vissuto per un mese su questa nave, in questo paesaggio bianco, sconfinato, sospeso, riscopri il momento, riscopri la presenza, ti rendi conto che alla fine i problemi sono altri. Dicevamo prima, noi magari nella vita di tutti i giorni ci facciamo tanti problemi, però poi quando fai un'esperienza del genere ti rendi conto che i problemi sono magari la sopravvivenza, no? Anche quello.
Assolutamente la sopravvivenza. Una cosa che ci hanno insegnato prima di partire, ho fatto dei colloqui con degli psicologi per la fondazione per reggere anche quella tensione e quel mondo lì, la prima cosa era che bisogna dire tutto, cioè non bisogna tenere dentro nulla, anche perché se uno ti dice qualcosa nella nave o fa qualcosa che non va, tu non gli rispondi, tu esci, cammini per 6, 7, 8 ore in mezzo col bianco e quel pensiero comincia a crescere, torna indietro, lo ammazzi. Quindi è meglio subito dire tutto, che è una modalità che poi un po' ho dovuto togliere.
Perché siete solo voi.
Esatto. E quindi ti ritrovi ad andare a, come dire, molto diretto sulle cose. E questa è stata la grande fortuna che ho avuto. Se pensi che poi c'è gente che abita lì tutto l'anno, sono in pochi, ma ci sono, diventa un modo di vivere molto particolare. Infatti è per questo che la mia è una passeggiata, perché ci sono stato per 30 giorni, sembrano tantissimi, non sono pochi. A me sono sembrati a volte 2 anni, a volte un'ora sola. Però è una passeggiata per cercare di capire se stessi, di conoscersi e di vivere in un possibile mondo dove potremmo ritrovarci tutti.
Poi la cosa meravigliosa è che in quel bianco lì infinito, dove non ci sono notifiche, non c'è traffico, non c'è nessuno che ti chiede cosa fai stasera, scopri che il silenzio non è vuoto ma è pieno, no? Una specie di spa mentale, no? Niente fanghi, niente massaggi, ghiaccio, vento, la tua testa che pensa.
Esatto,
no?
Poi ci sono corvi artici che volano, tra l'altro sembrano che volano al contrario.
Ci sono dei corvi artici,
ci sono anche delle volpi artiche. Ce n'era una che si avvicinava alla nave, l'avevamo ribattezzata Red in onore di Red e Toby, insomma, del racconto. E poi si vive, io non so quante aurore boreali ho visto, alla fine mi stufavano anche perché faceva freddo, ma centinaia che si muovevano in modi a volte anche aggressivi. Infatti per i groenlandesi le aurore boreali sono sono dei teschi che giocano a palla con sono gli spiriti che giocano a palla con i teschi degli esseri umani. Quindi molto allegro. E poi i fenomeni naturali, il white out, che è un momento nel quale una tempesta di neve fa diventare tutto bianco, tu perdi l'equilibrio e l'unica cosa che puoi fare in mezzo a quel bianco è inginocchiarti per terra. Quindi immaginate qualcuno a ore e ore dal mondo, che il mondo è una barca di 27 metri, a ore e ore da un piccolo villaggio, che si inginocchia per terra e aspetta che passi questo fenomeno che dura 4-5 minuti.
Sì, anche perché tu non sai più da che parte andare.
No, perdi completamente l'equilibrio, il senso dell'orientamento, devi aspettare che se ne vada. All'inizio mi spaventava, alla fine non vedevo l'ora che succedesse di nuovo, perché mi mettevo i Pink Floyd nelle cuffiette che a volte avevo per avere un po' di musica.
Almeno quelle,
e mi ascoltavo i Pink Floyd in mezzo a questo bianco ed era un momento magico.
Incredibile. Ma c'è un momento, Flavio, un momento, un'immagine, un'emozione che consideri, diciamo, il cuore del libro e che non dimenticherai mai?
Ma ce ne sono parecchie, ce ne sono veramente tante. Una è un'immagine spaventosa, è una visione, perché il fatto di avere un clima così rigido, non avere prospettive, fa sì che la tua mente, per difendersi, fabbrica delle immagini che tu conosci e le rende aggressive. È un po' quello che è successo a Messner con lo Yeti sull'Himalaya. E io ho visto questo orso lontano, non dovevano esserci orsi polari in quella zona, in quel periodo dell'anno, e invece l'ho visto, ho fatto 3-4 chilometri a marcia indietro, passo dopo passo, ho registrato i saluti alle mie bimbe, a mia moglie, ai miei genitori, perché ero convinto che quell'orso ci fosse, e sono tornato indietro alla barca, sono salito, ho urlato c'è un orso, e il capitano mi ha tranquillizzato, mi ha detto no, è solo una visione. Questo è una cosa che può succedere. L'altra è la bellezza di incrociare per caso in mezzo al nulla una slitta trainata da cani e un Inuit che sta andando con questa slitta e che ti offre un passaggio, e tu per 2 ore viaggi in mezzo al nulla con un passaggio preso come se fossimo in un qualsiasi posto del mondo.
Allora, è stato un po' magico, ma saranno i nostri ascoltatori ad immergersi nella magia di questa passeggiata artica. Flavio, cosa speri infine che il lettore porti con sé una volta chiusa l'ultima pagina? Qual è, diciamo, l'insegnamento più profondo di questa passeggiata artica?
Ma allora, insegnare è una cosa che non mi piace, mi piace condividere, mi piacerebbe molto che alla fine al lettore passi il fatto che l'essere umano alla fine si può adattare a qualsiasi situazione molto velocemente, e che attorno a noi, in qualsiasi luogo, è un rigogliare di vita.
Ecco, quindi non siamo pigri, non siate pigri, ma sappiate che l'essere umano può davvero fare cose incredibili. Allora, Flavio Stropini, grazie mille. Non c'è solo il libro, c'è anche il podcast, abbiamo detto. Un'ultima domanda, perché io sono molto curiosa. Quando tu sei partito a fare questo viaggio, nella tua testa pensavi magari, beh, è facile, il libro ce l'ho, perché scrivo le esperienze di questo viaggio, e quindi poi di conseguenza il podcast sarà semplice da realizzare. Così è stato?
No, è andata tutto al contrario. Ecco. Pensavo fosse facile, invece la cosa più facile paradossalmente è stata il pensare allo spettacolo teatrale che abbiamo fatto l'anno scorso al Teatro Sociale di Bellinzona.
Quello è stato più facile.
Sì, poi è arrivato il podcast, che alla fine erano registrazioni sul momento, l'audiodocumentario per Laser passato su Rete 2, e alla fine il libro invece ho penato per un annetto per riuscire a capire, e poi una volta che la casa editrice mi ha detto guarda, sì, siamo molto interessati a pubblicare il tuo racconto, ho cominciato a lavorare con una editor, Lorenza Stroppa, che mi ha aiutato a trovare come si dice un po' in dialetto, la quadra
per arrivare
al termine di questa cosa. Sì.
E poi si parte, la passeggiata artica, che è un che a volte ci ricorda che basta uscire dal rumore del mondo per rientrare nella propria vita. Grazie Flavio Stroppini per essere passato a Passaggi e per averci raccontato di questo libro.
Grazie a voi.
Grazie Flavio.
I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum, some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love each sparkle and each bangle? Why not try to see things from a different angle?
Passaggi.